www.radiogio.it e la storia continua. Storie milanesi. Storie milanesi della zona 3. Dalle case ai mestieri e dai quartieri alle cascine. È una piacevole sorpresa scorrere un calendario fuori dai consueti stereotipi come quello del Consiglio di Zona 3. Cose e avvenimenti del passato del quartiere e della sua trasformazione fino ad oggi. Immagini di onnibus trainati dai cavalli lungo Corso Buenos Aires diretti verso Monza. Tram a due piani con l'Imperiale. Di inizio Novecento con una fotografia di un soldato della Grande Guerra che si scalda con qualche caldarrosta. Le case del quartiere Liberty e i più recenti impianti abitativi del quartiere Feltre. Il manifesto con cui il Comune di Milano dava atto del regio decreto che rendeva parte integrante della città gli ultimi comuni dai Corpi Santi. Porta Venezia e Corso Buenos Aires e il quartiere Liberty. La zona 3 si salda al resto della città lungo viali e stradoni, ma il confine ideale è quello di Porta Venezia, l'antica porta orientale, quella dove arrivò San Barnaba. Da lì parte il Corso Buenos Aires, che venne così chiamato a ricordo di quanti dal nostro paese sono emigrati in quelle terre lontane. Nel secolo scorso la strada era lo stradone di Loreto che da San Babila portava fino a Monza, a Crescenzago e a Vimodrone. Tutta una strada alberata che è durata fino all'ultima guerra con il percorso marcato dalle tre Madonne. Quella nera di Loreto, che non c'è più, quella bianca di Casoretto e la rossa di Crescenzago. La strada si biforcava all'altezza dell'attuale piazza Argentina e cambiava nome e arrivava con uno dei suoi rami a Palmanova, costeggiando la chiesina di San Carlino alle Rotole. E nella parte più prossima della città, dopo la demolizione di gran parte del lazaretto, terminata nel 1888, mantenendo la polveriera in via San Gregorio, che è risalente al 600, vi fu una grande espansione edilizia che ebbe presto ragione delle cascine sparse nei campi della periferia. Il terrapieno della ferrovia, prima della costruzione della stazione centrale, creava un sovrappasso suggestivo detto Stradone di Loreto, con il corpo centrale e i due fornici laterali. Fino ad allora era rispettata l'antica disposizione che impediva la costruzione di case più alte di tre piani, per cui con il bel tempo si vedevano le prealpi del Resegone. Nel quartiere si industriavano gli artigiani e i commercianti, mentre lungo la direttrice Milano-Monza si sviluppavano i trasporti pubblici. Dal 1845 con i tram su rotaie, trainati da cavalli, per arrivare al 1902 alla trazione elettrica. I tram a cavalli avevano posti a sedere anche sul tetto della vettura e per questa particolarità venne conservata anche nella trazione elettrica con vetture a due piani. Il traffico delle merci si effettuava con l'insostituibile carro lombardo e il Marnon, a cui si affiancavano, condotti dai Mena Lat, i tipici carri dalle enormi ruote posteriori che portavano il latte ai distributori. A vederli nelle foto d'epoca, quei carri richiamano alla mente i bicicli di metà 800 con il sellino altissimo sulla ruota gigante. Un fiorire di mestieri e commerci, fisso o ambulanti, dal tabacchè all'ortolan, dal verzè all'anguriat estivo, al caldarostaio invernale. Nella costruzione dei primi quartieri fuori dalle mura, soprattutto quelli a contatto con il resto della città, la fantasia degli architetti si poteva sbizzarrire, anche fuori dai vincoli imposti dal vecchio impianto edilizio. Sorsero così, quasi quartiere nel quartiere, le abitazioni in stile Liberty, di cui sono rimasti ancora degli esempi significativi. Spicca, a cominciare a ridosso di largo Oberdan, l'architettura di tanti palazzi e le decorazioni di quello stile. Le ceramiche di Casa Galimberti, in via Malpighi, al 3, e sul lato opposto, le ringhiere, il ferro battuto di Casa Guazzoni, al numero 12, la palazzina al numero 2 di via Mezzo, sopravvissuta in bellezza ai tanti usi cui è stata adibita. Alla facciata al numero 1 di Corso Buenos Aires, con i suoi omenoni e le teste leonine, e il cortile con i medaglioni in ceramica raffiguranti i personaggi dei promessi sposi. Più in là ancora, sempre dal lato dei numeri civici dispari, un cortile con tante tessere di ceramica. E poi, a macchia di leopardo, via via fino a via Pissacane, nei palazzi a fianco di Piazza Fratelli Bandiera. Poco dopo, gli anni del Liberty, Corso Buenos Aires, acquista una nuova attrattiva con la costruzione del Teatro Puccini, sull'area del vecchio Politeama milanese, tempio della box e sede estiva della compagnia meneghina, quella del Bonecchi. Un ricordo a parte merita il Diana per il primato storico della sua piscina all'aperto, ma anche, purtroppo, come per la sua storia si incrocia con la vita e le passioni politiche degli anni dell'avvento del fascismo. Quello che divenne, con gli anni, il Kursaal Diana, venne costruito nel 1842 fra gli orti di Porto Orientale, con la prima piscina pubblica d'Italia. La vasca, da 100 metri per 25, era circondata da salici piangenti, mentre colonne corinzie in marmo sorreggevano il trampolino. www.redigio.it e la storia continua.